siamo tornati qua come ogni venerdì sera a tenervi compagnia. Dall'altra parte del vetro, come al solito, c'è il buon JJ. E da questa parte del vetro, come sempre, c'è la vostra Pepper. Questa sera abbiamo anche altri due ospiti che ancora non vi presento, ve li presentiamo dopo. Perché prima diamo, come al solito, tutti i nostri contatti, vero Jay?
Certo, certamente. Se volete telefonare.
Se volete telefonare stasera no, perché stasera non è il caso di chiamare, perché in realtà, diciamolo, andiamo in onda un tantino registrati, perché è una puntata molto speciale. Però poi da venerdì prossimo, mi raccomando, seguiteci in diretta, allora daremo il numero di telefono. Jamie, fai questi scherzi. Se volete scriverci a pandoraenradio@gmail.com, se volete seguirci siamo su Facebook a www.facebook.com/pandoraenradio, su Twitter a @pandoraenradio o anche su YouTube. Jay, mettiamo un po' di musica,
certo,
e poi presentiamo i nostri ospiti super speciali per cui abbiamo lavorato per voi. A dopo! Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't. Rieccoci tornati questa sera, caro buon Jay. Parliamo di una cosa un po' particolare. Cioè, il termine, diciamo, iniziale della serata è il termine speakeasy, che era un termine che veniva utilizzato per definire i locali in cui si vendevano gli alcolici di contrabbando durante il proibizionismo. E noi perché parliamo di questo? Perché in questi mesi a Varese questo termine è diventato noto a tutti i cultori del teatro come definizione di novità e di teatro di contrabbando, per così dire. È il nome di una rassegna teatrale particolare che ha riportato il teatro di qualità qua nella nostra città Giardino, e noi siamo andati a vedere, guarda un po', una delle serate della rassegna. Siamo rimasti così affascinati che abbiamo invitato a parlare dello spettacolo, il cui titolo è Rimanendo sul confine, ovvero la volta che rincorsi il fante di cuori. Abbiamo invitato a parlarne con noi, a raccontarci come è nato, il direttore artistico della rassegna e quello che è l'altro collaboratore dello spettacolo vero e proprio, e sono Stefano Beghi e Marco Prestigiacomo, che sono qui con noi questa sera.
Buonasera, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Eccoci qua. Allora, intanto cominciamo a chiedervi così velocemente come è nata l'idea di questa rassegna. Mi dicevate prima in fuori onda che è gemellata questa rassegna, in realtà.
Sì, ma Speakeasy parte molto da lontano, nel senso che circa 2 anni fa cominciai a ragionare su come poter portare a Varese non tanto un teatro di qualità, perché quello comunque è sempre passato in qualche modo, ma un teatro vicino alla gente, un teatro popolare, a me piace un po' definirlo in questo modo, quindi delle proposte teatrali che possano essere facili, raggiungibili dai giovani e raggiungibili da tutto quel pubblico che ormai è rimasto troppo lontano dalle sale teatrali per troppo tempo. E quindi appunto l'idea di quel teatro che non si può vedere, che è difficile da trovare, perché è un teatro che magari non fa cartellone, in questo senso un teatro di contrabbando. E da qui nasce l'idea di gemellare questa proposta con un'altra rassegna teatrale che fa in onda nel pordenonese, che appunto si chiama Speakeasy Pordenone, come la nostra si chiama Speakeasy Varese. E questo gemellaggio ha dato vita poi a quella che è la programmazione, un po' quello che è il pensiero riguardo al teatro indipendente. Così poi si è sviluppata la programmazione e così poi proseguirà anche i prossimi anni, speriamo alla grande come quest'anno.
Beh, direi che è andata veramente bene comunque.
Ma è andata
venerdì
bene.
Venerdì sera c'era il tutto esaurito.
Venerdì sera c'è stato il tutto esaurito. È la prima volta in realtà che questo accade durante l'anno, perché comunque il teatro indipendente, proprio perché non fa cartellone, molto spesso non ha grandi nomi e questo viene scambiato come teatro non di qualità. Invece la nostra sfida è quella di dire c'è un teatro che è di grande qualità, ma è fatto da giovani compagnie, persone che non vengono conosciute. E infatti tutti gli artisti che sono passati da Speakeasy hanno meno di 35 anni. Questo è il paletto di...
Vabbè, però
però
è un teatro giovane,
è un teatro giovane,
diciamolo.
Sì, infatti è un teatro giovane per il giovane pubblico, ecco, questa è un po' la nostra missione.
Si avvicina un po' di più, ecco.
Sì, si avvicina un po' per linguaggi, perché comunque sono compagnie giovani che quindi cercano un linguaggio un po' diverso da quello della prosa tradizionale, diciamo, da un lato. E dall'altro lato un teatro giovane perché parla anche di tematiche che ai giovani possono essere care, come abbiamo visto le nuove tecnologie, piuttosto che i social media, eccetera, oppure tematiche, diciamo così, più storiche, anche un po' come quella che abbiamo affrontato noi, ma con gli occhi di chi quelle cose non le ha viste, quindi con gli occhi reinterpretate sotto un certo punto di vista da giovani artisti che riguardano la storia. Quindi questo è.
Sono un po' anche i racconti della nostra zona in questo caso.
In questo caso i racconti della nostra
caso.
Zona.
Perché
sì.
Poi diciamolo, io purtroppo non ho visto tutti gli spettacoli della Rassegna perché è sempre al venerdì e quindi io stavo qua in radio.
Certo.
Per cui, però,
a farti telefonare in diretta.
A farmi
non come
telefonare
stasera.
In diretta, bravo. Non come stasera, esattamente. Però sono venuta a vedere volentieri e mi è piaciuto tantissimo, ho capito anche perché c'era tutto esaurito vedendo lo spettacolo, appunto questo particolare spettacolo che era il tuo e di Marco.
Sì.
Tu hai scritto tutto il testo dello spettacolo?
Sì, diciamo che io mi sono occupato della parte teatrale, quindi il testo, la regia e poi ci recito anche dentro. Marco invece si è occupato della parte musicale, quindi ha accompagnato il lavoro dal punto di vista di tutto quello che è il tappeto sonoro, la creazione degli ambienti musicali, ma ne parliamo dopo nel dettaglio. Adesso è inutile entrare in questi cavilli.
Non entriamo subito
in questi cavilli.
Con calma, un po' per volta,
po' per
svegliamo.
Volta.
Perché prima di parlare dei dettagli, giustamente, e prima anche della prossima canzone, direi brevemente, questo tuo spettacolo particolare, dicevamo, è un po' più di casa nostra, perché? Perché l'argomento è tipico della zona del Varesotto.
Purtroppo sì,
purtroppo
forse.
Per fortuna, nel esatto. senso, è un po' una leggenda.
È così.
No,
diciamo.
Tutta nostra.
Sì.
Ed è l'eterno conflitto, tra virgolette, amici-nemici, tra i contrabbandieri e la Guardia di Finanza.
Sì.
Sembra
sì.
un po' lo scontro tra Peppone e Don Camillo.
Sì, in qualche modo lo è.
In qualche modo.
Lo è stato. Sì, infatti, vabbè, quell'immagine di Don Camillo e Peppone ci ha accompagnato per tutto il tempo dello studio, del montaggio, dello spettacolo. Perché in quegli anni, parliamo degli anni 60-70, sicuramente c'era questo clima. La cosa è cambiata. Non è più quella cosa lì, non esiste più quel clima e quella situazione. Però appunto è di quegli anni che noi raccontiamo, perché crediamo che quella storia lì sia una storia... A me piace un po' definirlo un mito, quindi qualcosa che ha da insegnarci per tante cose,
futuro.
Per il futuro e per il presente soprattutto.
È anche una sorta di buon ricordo.
Sì,
sono i racconti dei nostri nonni,
sì.
Forse.
È un buon ricordo, ma credo anche, o meglio, ci siamo impegnati a superare il tema del ricordo per andare in un racconto di qualcosa di anche più attuale, forse, no? Che, vabbè, valica il confine dell'argomento del contrabbando in quanto tale e si apre al tema un po' del confine, un po' della ricerca di qualcosa di meglio, un po' del sogno di costruirsi un futuro, cosa che oggi è un tema più
anche
che
perché tu hai preso il tema del contrabbando e poi l'hai trasformato in più cose partendo da una cosa banale, tra virgolette, come una mano a carte.
Sì.
E questo poi lo spieghiamo dopo che Jay ci ha messo una bella canzone. Che cosa ci metti, Jay?
Gli U2
vanno sempre bene.
Vanno sempre
non
bene.
Non so voi come la pensate, ma secondo me vanno sempre bene. Per cui poi vedremo come mai proprio questa mano a carte che ti è venuta in mente per questo spettacolo. Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more. And every gambler knows that to lose. Siamo tornati con Stefano e Marco che ci tengono compagnia, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, ho sempre sognato di dirla questa frase.
Ma chi no?
Cioè una volta dovevo dirla nel corso di quest'anno di Pandora.
È giusto.
È così, era il momento giusto.
Ma molto partita di calcio, eh?
No, vabbè, dai. Vabbè, insomma, comunque mi piaceva e l'ho detta. Siamo tornati con loro e stavamo dicendo che in realtà un po' tutta la storia nel corso dello spettacolo parte da un tema, tra virgolette, banale, come la partita a carte, che in realtà non è poi così banale come sembrerebbe.
No, non lo è, cioè non lo è nel senso che giocare a carte, perché gioca, come diciamo nello spettacolo, se devi giocare devi farlo seriamente, perché insomma, diciamo così, le carte rappresentano un pochino un simbolo, un punto di partenza per parlare di una rivalità, di un gioco, di due squadre, due realtà che si sfidano con delle regole però. Da un lato quindi c'è tutta questa simbologia che mi permette di entrare in questi argomenti, dall'altro parte in realtà da episodi reali, nel senso che molto spesso i paesi di confine nel Varesotto sono paesi così piccoli che la vita di paese prevedeva il fatto che i contrabbandieri finanzieri si incrociassero in qualche modo, frequentavano la stessa parrocchia piuttosto che frequentavano gli stessi esercizi commerciali
e anche perché si frequentavano... non dico che fossero metà e metà, ma diciamo che
no, metà no, però al di là della questione è inevitabile che se uno fa il finanziere di mestiere non vuol dire che poi non esce la domenica pomeriggio, e dove va nel bar del paese, e nel bar del paese i contrabbandieri andavano a bere un bicchiere. Quindi l'idea delle carte nasce proprio perché dai racconti dei diretti protagonisti contrabbandieri finanzieri a volte giocavano le rivincite, e se non era pallone era a carte o era a biliardo, e quindi l'idea di costruire tutto all'interno di una partita di carte nasce da qui, da questi racconti di queste partite mitiche fatte un po' per chiudere dei conti aperti in montagna, e voilà, da qui nasce l'idea.
Da qui nasce l'idea, per cui poi ti sei trasformato in una sorta di insegnante di scopa.
Sì.
Il filo conduttore è questo, l'insegnante di scopa che parte dall'insegnamento, tra l'altro coinvolgendo il pubblico in maniera molto molto spontanea, molto molto bella, nel senso, non so quanto spontanea, ma bella sicuramente.
Sì, no, poi sicuramente il pubblico, cioè, rimane sempre un po' così sconvolto all'inizio, perché la prima cosa che facciamo è prendere uno dal pubblico prima ancora di salire sul palco, e quindi questa cosa qui un po' per noi è un modo di dire: ragazzi, siamo qua tutti insieme, non c'è quarta parete, non proteggetevi, stiamo parlando insieme, insomma, no? Da un lato. E dall'altro lato perché mi piace proprio questa idea di dire: stiamo parlando di voi e di voi adesso, non stiamo raccontando una storia morta. E quindi l'idea poi di insegnare a carte vuol dire che quelle cose che abbiamo imparato attraverso queste storie sono cose che valgono anche oggi, e quindi io, insegnandovi a giocare a carte, vi insegno quello che io ho imparato da queste storie, mettiamolo in questi termini. E quindi questo personaggio nasce così, no? Dall'idea di voler insegnare qualcosa di mitologico, di assolutamente fondamentale, e per lui sono le carte.
Che poi era la famosa partita perfetta che esiste o non esiste,
esiste o non esiste
per tutto il corso della,
certo,
della rappresentazione, fino quasi al termine, diciamo.
Fino quasi al termine, poi beh, non diciamo come finisce.
Poi non, esiste, no, perché non se poi fai una replica non svegliamo il finale,
sì,
se no non dire che è stato il maggiordomo.
No, infatti.
Voglio dire, il tutto ovviamente con i ritmi dati anche dalla musica sua.
Assolutamente.
Ebbene sì.
Ebbene sì.
Sì,
sì, sì.
Sì, diciamo che gli incontri che abbiamo fatto con Sergio Scipioni, cioè noi abbiamo fatto incontri, siamo andati con lui sulla linea del confine, lui ci ha passato un bagaglio di storie, di emozioni, e questo poi è diventato anche musica.
Nel senso, Sergio Scipioni, che per chi è a casa
è un
ex, perché noi ne abbiamo parlato fuori onda, quindi viene spontaneo,
ragione.
Però per chi è a casa e per chi non lo sapesse, è un ex finanziere.
Sì, è un ex finanziere che... diciamo è stato il nostro punto di partenza, perché lui ha scritto libri, noi abbiamo letto i libri, l'abbiamo contattato e lui è una persona disponibilissima, un cantastorie, e ci ha fatto emozionare, cioè ci ha raccontato storie attuali, storie di esigenza, storie di bisogni, e queste cose cioè, ci hanno fatto vibrare dentro. Comunque erano storie ancora attuali, sono storie attuali. E questo è la cosa importante dello spettacolo, soprattutto.
Sì, anche perché il contrabbando che raccontavate nello spettacolo non è quello del malvivente, cioè, nel senso, è un contrabbando fatto a volte anche per esigenza.
Sì, assolutamente
una,
sì.
Una sorta di via di mezzo,
sì.
Ecco.
Sì, sì, infatti. Beh, diciamo che il gioco, noi prendiamo il gioco delle carte, ma il loro era un gioco. Cioè comunque non c'erano realmente cattivi o buoni. C'era l'uomo al centro di tutto e un'esigenza. Chi era del luogo e che quindi contrabbandava, e chi non era del luogo, che erano finanzieri che per esigenza si spostavano dalla loro casa, dalla loro terra, e per l'ennesima volta si rimettevano in gioco.
Che era una delle frasi che ricorre nello spettacolo e che mi ha colpito, era: non è una guerra.
Sì, sì.
Perché la guerra non è una cosa normale.
Brava. Sì, esatto. Sì. No, la cosa che a me ha colpito particolarmente nel momento in cui giravamo, parlavamo con la gente, è che appunto usciva questa sensazione di gioco, di veramente di un gioco. Te ne parlano come di un gioco, ma un gioco fatto assolutamente seriamente. Cioè, quindi è un gioco che ha permesso veramente alla gente di provare ad andare oltre, provare quello che noi diciamo nello spettacolo, a provare a essere degli eroi, no? E questa cosa qui è la cosa che noi sentivamo assolutamente attuale, perché in quella stessa storia lì noi sentiamo le storie dei ragazzi che vanno all'estero per lavorare, piuttosto che le storie di chi cerca di mettere insieme un'impresa per provare a tirare campare, che si inventa qualcosa di geniale, e che sentiamo dentro lo spirito banalmente del bla bla car, della decrescita felice, cioè tutta quella voglia di provare ad andare al di là di una situazione imposta dalla società.
Al di là del confine.
Al di là di un confine, in qualche modo.
Che è quello, sì, che ha un po' la nostra generazione.
Sì, ma infatti quando, cioè, io personalmente ho scelto di lavorare su questo e poi ho coinvolto anche Marco, e lui subito ha sentito la stessa spinta, è stata proprio questa. Quella storia là parla dei trentenni di oggi, uguale.
Mi sono un po' riconosciuta,
esatto,
in effetti.
E quindi, ed è proprio per questo che poi mi piace parlare di mito, no? Nel senso che è una storia vecchia, ma che ci può insegnare una visione delle cose. Ecco.
Che è un argomento importante di questi, sì, tempi, comunque, sì, sì, anche un modo un po' più ottimistico di vedere le cose. E poi noi torneremo comunque a parlare sia dello spettacolo che delle musiche dopo la canzone che ci metterà Jay. Look at what you've done. Ci piace molto questo tema così del gioco, con queste musiche create da Marco, perché appunto stavo chiedendo se le aveva scritte tutto lui, me l'ha confermato, e volevo a questo punto chiedervi se per i nostri amici a casa potete farci un pezzettino breve, una cosa,
un qualcosa di regalato,
sì, regalateci un pezzo dello spettacolo per chi non è potuto esserci.
Ma allora facciamo così, visto che stiamo parlando di contrabbandieri finanzieri e probabilmente c'è qualcuno che non sa di che cosa stiamo parlando, perché questa è un'altra delle grandi motivazioni che ci hanno spinto a lavorare su questo, è che è una storia che noi sappiamo che c'erano,
perché viviamo qua,
sì, perché viviamo qua, ma anche chi vive qua sente delle parole ma poi concretamente magari non sa di che cosa stiamo parlando. Va bene, allora diciamo così, all'interno dello spettacolo noi raccontiamo brevemente chi sono e raccontiamo dei contrabbandieri e dei finanzieri come due squadre. Allora, se noi viviamo in una terra che è divisa in due, questa terra divisa in due sembra un campo diviso a metà, e se ci sono due campi ci vorranno due squadre. Da noi si chiamavano contrabbandieri e finanzieri. I contrabbandieri vestivano una divisa casual, si dividevano in piccoli o grandi gruppi ma sempre con ruoli differenti. Il loro prodotto tipico erano le sigarette, in gergo chiamate le bionde. Ammucchiate in pacchi dai 15 ai 25 kg, venivano trasportate grazie ad un involucro di juta chiamato bricolla, che i contrabbandieri portavano sulle spalle, e per questo venivano anche chiamati spalloni. Con un mese di lavoro si poteva guadagnare più del doppio di uno stipendio medio, ma se venivi beccato con più di 15 kg di tabacco rischiavi perfino la galera, oltre che un fastidioso mal di schiena. I finanzieri si dividevano in gruppi di quattro: un capopattuglia, due finanzieri semplici e un cane. Il loro scopo era quello di contrastare il contrabbando, o almeno questo dicevano gli ordini. Che cosa ne pensasse lo Stato a riguardo? Nessuno lo ha mai veramente capito. Con un mese di lavoro guadagnavano meno della metà di quello che guadagnava un contrabbandiere. E questo per molti voleva dire bisogno di arrotondare. Come fare? Beh, questo ve lo lascio immaginare. Erano pazienti, metodici e sempre maledettamente presi per il culo. E voilà. E questi sono i nostri personaggi, ecco, diciamo, le due squadre del gioco di cui raccontiamo. Poi, vabbè, ci sono un sacco di piccoli personaggi che escono di qui, di là, di su e di giù, ma poi quelli sono tutti frutto della nostra invenzione.
Della vostra invenzione, di cui poi continueremo a parlare
assolutamente, sì.
Assolutamente dopo la musica. Siamo tornati, come al solito quando metti questa canzone a me viene voglia di ballare, a discapito dei miei ospiti che avranno detto
siamo stretti,
poi avranno detto questo non è tanto a posto, ma vabbè, ormai, a parte che oramai Stefano più o meno è abituato alla mia presenza, visto
sì,
che vado a vederlo anche in, in tutti gli spettacoli dei plateali.
L'ultima volta che ti ho trovato sotto la doccia mi sono anche spaventato.
Sì, questo non dovevi dirlo,
scusate.
Mia mamma, cosa facciamo?
Sì, no, ragione.
Buonasera,
ciao, signora.
No, beh, a parte gli scherzi, perché Stefano è un po' molto così onnipresente al Santuccio oramai.
Purtroppo,
è un po'
purtroppo.
Casa praticamente.
Purtroppo,
no, per
sì.
Fortuna nostra.
Ah, beh, meno male che dici così, dai, mi fa piacere.
E quindi, vabbè, lui lo conosco un po' meno, Marco. Secondo me sta pensando meno male.
Però chiuditi a chiave quando fai la doccia,
a chiave.
Però, perché adesso che t'ha conosciuto è la fine.
Si sa mai nella vita. E vabbè, salutiamo anche il mio moroso a sto punto,
sì, sì.
Che sarà contento e entusiasta di queste cose. Probabilmente dirà vabbè, chi se ne frega.
Vabbè, ormai. Okay.
E siamo tornati qua invece a parlare dello spettacolo.
Eravamo in onda?
Eravamo in onda.
Ah,
sì.
Cavoli, scusa, non sapevo.
Infatti,
buonasera,
poi aspettati mia mamma sotto casa.
Nella doccia anche.
Nella doccia, un porcone. Vabbè, no, stavamo appunto parlando dopo questo spezzone che ci avete regalato. Proprio
regalato,
regalato, regalato. Dopo ti passo.
Sì, sì,
ti porto la torta.
Certo,
sì.
Della mamma che mi aspetta.
Sì, vabbè, potremmo andare avanti.
Giro, sì, sì, potremmo andare avanti fino a domani, credo.
Ma anche no, guarda, facciamo che. Ritorniamo a parlare dello spettacolo, che è meglio.
È meglio.
Per tutto lo spettacolo c'è, un po' come accennavamo prima, questo concetto del confine.
Sì.
Che è un concetto che secondo me è molto interessante e che vorrei che spiegassi un attimo. Se ti è nato come concetto del confine di per sé, anche se cioè, è legato molto al contrabbando, però è un concetto che ti è caro già come idea o l'hai sviluppato durante questo spettacolo?
Ma bello, partiamo da questo presupposto. Io ho già fatto un lavoro sul confine lo scorso anno insieme ad altri artisti svizzeri e partendo da un lavoro fotografico di Alberto Campi, un altro varesotto, e da Cristina Del Biagio, che invece è una geografa ticinese. Il tema era più legato alla migrazione, ai rifugiati politici, quindi comunque avevo già avuto occasione di riflettere sul confine in quel contesto lì. Diciamo che in questo lavoro la possibilità di parlare di confine è diventata una questione anche più poetica sotto certi punti di vista, nel senso che il confine in questo caso rappresentava quel limite sotto certi punti di vista imposto, nel senso che per una persona che vive, non lo so, in Toscana, a Roma, sa che a un certo punto l'Italia finisce ed è una cosa che ha più una valenza probabilmente politica piuttosto che amministrativa, eccetera. Per una persona che sul confine vive, il proprio territorio naturale, quello dove è cresciuto, quello dove passa le sue giornate, probabilmente valica questa linea. È una cosa che non possiamo chiedere alla gente che vive sul confine di vivere in una sola direzione. Ognuno di noi ha un cerchio intorno a sé. E quindi questo confine rappresentava qualcosa di fortemente poetico, secondo me, ossia un limite politico, sì, ma che obbligava, che comunque spingeva ad andare al di là. E questa cosa qui è diventata nello spettacolo un po' anche il simbolo, no? Di voler andare al di là della propria situazione, al di là di quello che viene concepito come possibile, ragionevole, sensato. E quindi appunto il confine di uno stato diventa il confine tra la realtà e l'immaginazione, tra quello che è la nostra vita e quello che vorremmo che fosse, insomma il confine di tante cose, tra cui quello del legale e dell'illegale, perché poi questo è un altro grande tema.
Che la linea del confine ricorre un po' per tutto lo spettacolo, addirittura sì, tu sì. Tracci
la tracci
con lo scotch.
Sì, ma infatti una cosa che a me ha molto colpito quando studiavo il tema del contrabbando è che su qualsiasi libro, qualsiasi racconto, qualsiasi anche studio, si dice come i popoli di confine hanno sempre commerciato e incontrato, no? le popolazioni e le comunità che stavano al di là di un confine, ma perché quel confine è arrivato a un certo punto, mentre il DNA, i rapporti commerciali sono sempre esistiti prima che arrivasse l'Italia. Pensiamo solo quanti confini sono cambiati intorno all'Italia. L'Italia esiste da così pochi anni che quel confine è continuato a cambiare e ancora adesso continua a modificarsi, perché con lo spostamento dei ghiacciai, con la modificazione della geografia, si sposta anche il confine. E noi di questa cosa qui non pensiamo mai, perché forse dal confine siamo lontani, ma se abitassimo sul confine ci troveremmo, per un, pensate a Trieste, per un po' austriaci, per un po' italiani, è una situazione strana questa. E quindi poi nello spettacolo parliamo di questa linea di confine come qualcosa di animato, come qualcosa che non si vuol far trovare, ma che quando viene trovata scappa, perché è lei che non si sente a posto dove vuole.
Sì, addirittura molto poeticamente la dai come l'origine della famosa rete.
Sì, esatto, perché poi infatti
per rincorrere la linea, no?
Sì, esatto, diciamo che durante gli anni del contrabbando tutto il confine era stato trasformato in una vera e propria recinzione, no? Quindi c'era questa rete che non permetteva agli spalloni di passare il confine senza essere visti, quindi gli unici valichi possibili erano quelli delle dogane, appunto. E quindi diciamo che il racconto che faccio è che questa linea scappa e per essere fermata viene rincorsa e si cerca di aggrapparsi a lei, di fermarla utilizzando questa rete, ma la linea riesce a scappare e la rete rimane. Quindi diciamo che questa linea che non si è mai vista, che nessuno sa e nessuno è sicuro che sia veramente lì, in realtà prende forma e prende vita con questa rete che però è messa dagli uomini, e qualcuno questo non lo accetta. Quindi nel bene o nel male raccontiamo di una verità: il confine è una cosa che è stata decisa dagli uomini.
Che poi è anche vero un po' nelle nostre vite, noi che abitiamo vicino al confine siamo un po' svizzeri, gli svizzeri sono un po'...
Sì.
I cinesi sono un
ma infatti
po' varesotti.
Questa è un'altra cosa...
Se mi sentono i ticinesi penso che
sì,
vengano sotto
incazza,
casa mia,
incazza.
Però vabbè.
No, ma la cosa che infatti io ho sempre sentito è... Ok, l'argomento del contrabbando da noi era una cosa molto forte, ma la scelta di ambientarlo qui e non ad esempio in Val d'Aosta o in Piemonte, ok, è perché... Al di là del confine ci sono altri di cultura italiana, e questo è ancora più, rende la linea, il confine ancora più artificiale sotto certi punti di vista. Perché? Perché non c'è una vera montagna che blocca il passaggio, piuttosto che non c'è un'altra lingua dall'altra parte, sempre di italiani parliamo, e questo rende ancora questo confine ancora più misterioso.
E direi, su questo confine ci fermiamo un attimo, così magari a casa
meditiamo.
Riflettono anche sull'idea, meditano e poi torniamo, facciamo parlare anche un po' Marco, magari,
sì,
perché
sì,
poverino
perché
è rimasto...
Parlo già tutto lo spettacolo.
Parli già tutto lo spettacolo, poi sappiamo che te hai la parlantina di tuo.
Un bravo oratore.
Sì, un bravo oratore, un bravo improvvisatore, ci mancherebbe.
Meglio stopparmi.
Meglio stopparti e poi sentiamo anche un po' Marco che, appunto, così gli chiediamo come ha fatto poi a realizzare tutte queste musiche, a cosa si è ispirato. Perché presumo che poi avrai da raccontare la tua ispirazione anche tu. finale, ma noi in realtà stavamo ciacolando fuori onda, così. Vabbè, niente, siamo tornati in onda. Siamo sempre qua con Stefano e Marco e, come dicevo, volevo sentire un attimino la voce di Marco, perché si è sentita poco questa sera e sono una rompiscatole, ammettiamolo, per sapere un po' se hai tratto ispirazione per queste musiche che hai creato da qualcosa o se ti sono venute così nel corso della preparazione dello spettacolo.
Sì, allora, diciamo che l'unica che è stata un pochettino pensata è quella della creazione della linea, questa scena mitologica, che è ispirato al blues, ai campi di lavoro di cotone. Io gli ho fatto sentire, diciamo, il ritmo a Stefano e da lì lui ha, diciamo, adattato il testo. Infatti è più una canzone quella lì, secondo me, non so, poi mi piace. Poi
io Stefano non posso parlare, non guardarmi, non posso parlare, mi ha detto che non posso parlare, non parlo, scusami,
se no dicevo io sta roba.
Fatto sta che sei un bravo ballerino, mi piace.
Grazie.
Ecco, visto. No, beh, e le altre canzoni, che non sono canzoni ma in realtà sono tappeti sonori o ambienti, sono delle semplici armonizzazioni. L'unica ragionata pensata è questa. E poi c'è il pezzo conclusivo, che è una composizione per chitarra, che non so da dove sia arrivata. Un giorno è arrivato, io l'ho fatta sentire a Stefano e gli ho detto, lei è quella, è giusta, ed effettivamente è adatta.
Come nelle migliori grandi scoperte, no, un po' la mela che cade dall'albero in testa a Newton.
Sì, 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 sì. Tra l'altro eravamo tiratissimi con il, diciamo, il debutto a Pordenone nella rassegna Speakeasy e è tutto andato perfettamente, infatti sì.
Si è incastrato.
Sì, sì, no, è arrivata
in tempo.
Sì, 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 sì. Diciamo che l'incontro con l'ex finanziere, andare anche sulla linea di confine, le chiacchierate che abbiamo fatto io e Stefano tornando a casa in macchina, sono quelle la fonte originale di tutte le canzoni, perché realmente è proprio stato emozionante.
Quindi, diciamo, le emozioni e le chiacchierate con lui e con Stefano sull'argomento poi ti hanno dato una sorta di ritmo.
Sì, 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 sì. Beh, diciamo che poi io e Stefano siamo amici, quindi ci conosciamo da un po' di tempo e fare questa cosa insieme ci ha unito e ha tirato fuori anche queste musiche, perché in realtà non c'è un lavoro di testa, è stato più un lavoro di pancia, di emozioni, di sensazioni.
Che questo. Direi che poi era quello che ha reso lo spettacolo
infatti.
Coinvolgente, forse anche.
Ebbene sì, un altro amico che ci ha aiutato è Jacopo Di Ienno, che ha curato le scenografie tutte originali, robe d'arte. Lui è un illustratore, ha disegnato le carte dello spettacolo, non so se posso dirlo, brucio qualcosa.
Diciamolo.
Comunque
essendo una partita di scopa, le carte ci vogliono.
Sì, ci sono delle maxi carte con disegnati i nostri personaggi. Sono delle illustrazioni, mi piacciono un casino, sono bellissime. Sono
bravo. Posso parlare?
Puoi parlare. Ti diamo il permesso.
Grazie. Vai. No, tutti mi guardano quando dopo adesso io non posso parlare. L'idea delle carte in realtà nasce dal fatto che, appunto, un altro dei grandi temi del perché ci siamo connessi alle carte è perché le carte sono un mondo di simbologia con tutti questi personaggi, e quando io raccontai a Jacopo Di Ienno di tutta l'idea, no, di ambientare tutto nel mondo delle carte, lui ha cominciato a tirarmi fuori un mondo di simboli, di simbologie e di significati che le carte avevano, dei colori, le forme, questa la spada perché quell'altro. Io mi sono talmente innamorato di questa cosa che io ho detto, cavoli, ma tutti i nostri personaggi hanno questo mondo di simbologia dentro, e quindi i nostri personaggi sono diventati delle carte. Quindi un personaggio è diventato un fante, un altro è diventato un re, e quindi abbiamo modificato poi proprio il disegno della carta per diciamo avvicinare le carte a quello che era il nostro racconto, e da lì sono arrivate le nostre carte giganti.
Ma quindi le carte te le portavi già prima nello zaino o hai cominciato dopo lo
spettacolo? No, sempre portato. Infatti poi i concetti di scopa ce li ho sempre posseduti.
Ce li hai sempre lì presenti sul cuore. Quindi, vabbè, a questo punto poi salutiamo anche Jacopo
Di
Ienno, che io non conosco personalmente.
Beh, approfittiamo allora per ringraziare Jacopo Di Ienno, sicuramente, che si è occupato delle scenografie, un pochino anche della parte tecnica dello spettacolo, e Simone Giorgio, che è un tipografo e che ha fatto una stampa, appunto quella stampa con cui iniziamo lo spettacolo, con tutte le regole della scopa eccetera, è stata fatta da lui, quindi lo ringraziamo pubblicamente, ufficialmente, stasera.
Perfetto, così abbiamo anche salutato e ringraziato tutti, mi sembra
tutti
anche
quanti.
Dopo
sì. Così sì, ci vuole
rendere un tributo a chi ha collaborato a questo spettacolo così, molto coinvolgente. Io sono rimasta con gli occhi spalancati tutto il tempo. Non è semplice poi il venerdì sera tenermi con gli occhi spalancati.
Perché pensi alle puntate della venerdì
Perché penso alle puntate del venerdì successivo.
Che è questa, quindi comunque ti è andata bene. Dai.
Quindi mi è andata bene. In realtà ho lavorato per dopo. I miei ascoltatori, no? Infatti poi dicevo, ho messo anche il mio posticino. Venerdì scorso io ho sfruttato il dono dell'ubiquità.
Meno male.
Mentre guardavo voi, qualcuno ero in onda sentiva... in radio.
Bene, bene.
Mi piaceva questa idea dell'ubiquità.
E ora ci chiediamo tutti, cosa farai il prossimo venerdì, visto che oggi non è venerdì?
Riposo.
Qui...
Ah, ok. Non ce la posso fare.
Ti trovo io qualcosa da fare?
No, in realtà avrei una mezza idea. Vogliamo dirlo, se vuoi.
No, vabbè. Cosa diciamo a fare? Perché quando sentono dovrebbero essere
esatto,
là. Quindi tanto
però
vale.
Per chi se l'è perso.
Per chi se l'è perso, ci sarà un match di improvvisazione.
Ci sarà un match di improvvisazione.
Adesso.
No, sì,
adesso chi sta ascoltando non ascolti,
sì,
ascolti il podcast.
A quest'ora siete già, siete
al secondo
già
tempo.
Lì, al secondo tempo. No, tra l'altro appunto, vabbè, tu poi sei un improvvisatore, abbiamo visto anche il gong sabato, ecco. Chi se l'è perso, io me li faccio tutti, tutte le volte che posso.
L'ha detto, il suo fidanzato
gli
ascolti.
Gli spettacoli!
L'ha detto, lei se li fa tutti, ecco.
Devo sempre stare attenta a come parlo quando c'è certo. Lui, ma non mi ricordo mai.
Certo.
O forse non voglio ricordarmelo, così almeno a casa si rendono conto del personaggio.
Sì.
Siamo qui, niente, metterei anche un'altra canzoncina, Jay, perché abbiamo messo poca musica stasera. Cosa dici?
Mi stai dicendo che parlo troppo?
No,
no, no,
sì,
se devi dimmelo, cioè non è che...
Non oserei mai,
ah, ecco,
ci mancherebbe.
Dai, mettiamola che dobbiamo dire altre robe. Dai.
Così intanto ci finiamo lo spettacolamento di prima, intanto che c'è la canzone. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. And if you want Eccoci di nuovo qua con i nostri ospiti. Abbiamo finito di nuovo le nostre chiacchiere.
Sì, sì, quelle segrete
onda.
Che non saprete mai, non saprete
che ci
mai.
Teniamo per noi. E invece volevo chiedere a Stefano, questo spettacolo ha avuto questo grande successo.
Beh, allora, aspetta, ne abbiamo fatto due volte. Quando lo faremo 70 torneremo e lo diremo.
Ecco. Allora, venerdì scorso è stato un successo.
Ok, mettiamola
questo
così.
Posso dirlo?
Sì, sì, sì.
Allora, visto il successo di venerdì scorso e questo così sold out del teatro,
sì.
Mi chiedevo intanto se hai già in mente qualche replica o se hai in mente di sviluppare di nuovo l'argomento
sì.
Prossimamente.
Ma beh, qualche replica c'è, nel senso che beh, sicuramente saremo al Teatro della Corte di Castellanza, stiamo definendo la data, probabilmente nell'autunno inoltrato. Saremo a Rho l'11 di ottobre, questo sì. È sicuro, al circolo La Fornace, al centro sociale. E poi insomma abbiamo in ballo altre ipotetiche date che però aspettiamo a sbilanciarci, perché qui dopo rischiamo di andare contro i nostri stessi desideri. E sullo sviluppo, ma in realtà cioè questo spettacolo nella mia testa nasce come il primo di una trilogia. La chiamo trilogia perché boh, non lo so, in realtà non so neanche se ha senso.
Fa figo trilogia.
No, è che in realtà ho incrociato nell'arco degli ultimi 2 anni tre argomenti molto vicini tra di loro e che in qualche modo mi suscitavano questo stesso fascino. Uno è quello dei contrabbandieri, l'altro è quello dei cacciatori. E il terzo è quello dei minatori moderni, ossia coloro che scavano i tunnel. Sono molto affascinato perché in qualche modo sono tutti e tre vicini al tema della montagna, primo. Secondo, sono tutte e tre figure che in qualche modo rappresentano dei banditi. I contrabbandieri non c'è bisogno di spiegarlo. Per i cacciatori c'è una dinamica di banditismo in qualche modo, nel senso che nella morale contemporanea, nel concetto di caccia che oggi abbiamo, il cacciatore è una persona che fa qualcosa, insomma, di...
Sì, diciamo che uccide per niente.
Uccide per niente, c'è questa idea qui, no? Ma in realtà la caccia ha tutta un'altra dimensione, senza voler prendere posizione, come per il contrabbando, non voglio fare un lavoro politico, ma una riflessione di questo contatto tra l'uomo e la montagna, no? Tra questo contatto tra l'uomo e la natura e tutto quello che ne comporta, nel bene e nel male. E poi il tema di coloro che scavano i tunnel, che è un tema di grande attualità, ma purtroppo si parla di queste cose, quando si parla di esempio della Val di Susa, parliamo di concetti politici, di movimenti, di prese di posizione, di lotte. Io non voglio assolutamente parlare di questo e tantomeno entrare in qualsiasi questione politica, ma la cosa che mi sembra assurda è che nessuno parla di quelli che sotto la montagna, intanto che tutto accade fuori, picchiano.
Quelli che lavorano proprio,
e
sono lì.
Se andiamo a vedere il tunnel del Sempione, se andiamo a vedere anche banalmente il brevissimo tunnel che hanno scavato qui da noi per la pedemontana, contano un sacco di morti. E comunque in queste cose qui, nella caccia di chi sta fuori per settimane sulla montagna alla ricerca di un cervo, o quelli che stanno mesi sotto la montagna per cercare di andare dall'altra parte passandoci sotto, io sento una poesia nascosta molto forte. E quindi questa idea di montagna come luogo di incontro con il limite dell'uomo inserito nella propria natura è una cosa che mi affascina da morire, e quindi ho deciso che piano piano, uno per volta, ma mi piacerebbe chiudere questi racconti sui banditi della montagna.
Quindi chiudi il cerchio.
Sì, mi piacerebbe. Quindi vabbè, per adesso ci godiamo questo che è stato sudato, ma piano piano comincerò gli studi, comincerò a lavorare e scriverò dei nuovi testi, adesso con la giusta calma e col tempo necessario.
Perché per arrivare alla trilogia devi
farne tre, quindi
farne tre, tanto per cominciare, e poi il primo lo devi portare a
certo,
tutti.
Certo, certo.
Perché adesso ne abbiamo goduto a Varese.
Ma poi comunque un lavoro richiede sempre molto tempo di studio, scrittura, invenzione della regia, e quindi comunque questo lavoro ci è costato quasi 2 anni di ricerca tra una cosa e l'altra, quindi stiamo parlando non del mese di giugno, ma di... fra un po' di tempo.
No,
però
certo, anche perché tra la ricerca, la realizzazione, lo scritto, esatto. Scenografie, la musica, cioè devi mettere insieme tutti i pezzi.
Mi piacerebbe molto, ecco. Poi dopo non ho ancora bene idea di che cosa saranno, che tipo di spettacoli, ma sono sicuramente questi argomenti che mi stimolano.
Prossimamente su questi schermi, direi che prossimamente su questi schermi avremo Stefano Beghi nella trilogia, ma intanto noi questa sera siamo qua con noi e tra poco dovremo andarcene, Jay.
Purtroppo siamo in dirittura d'arrivo.
Siamo già in dirittura d'arrivo,
sì.
Così.
L'oretta è passata, non sembra, guarda l'orologio. Ma...
come passa il tempo quando si gioca a carte?
È così. L'importante è che se devi giocare, devi farlo seriamente.
Seriamente.
Questa è la
e
prima
regola. E soprattutto,
ci
deve essere un vincitore?
Mai. Oh sì, il vincitore ci vuole sempre, ma è lo sconfitto che non ci vuole
esatto.
Mai.
Esatto. Così.
Giusto
dopo
per
questa citazione
lì.
Giusto per buttata lì così siamo ai saluti?
Sì, direttamente sì.
Siamo ai saluti, allora. Bene. Niente, ringraziamo Stefano Beghi che
ciao,
ha realizzato lo spettacolo che abbiamo visto, Marco Prestigiacomo che ha realizzato le musiche fatte benissimo, senza il quale lo spettacolo avrebbe perso un po' di magia.
Assolutamente.
Dall'altra
ciao.
Parte del vetro JJ, senza il quale la puntata non può andare in onda.
Beh, mentemeno senza
di te. Meno senza la Pepper che così tutti i venerdì sera viene a bussarvi e vi rompe le scatole nelle vostre case per raccontarvi un po' di curiosità e in questo caso per farvi conoscere degli ospiti interessanti. Noi ci sentiamo in onda venerdì
prossimo. A questo punto gli diamo già appuntamento per il prossimo episodio della trilogia.
Diamo già appuntamento per
ci vediamo
fra
3 anni.
Tra un 2 o 3
vabbè,
anni.
Anche prima allora.
Se c'è... Volentieri. Beh, approfitto io se posso rubare
certo.
Un secondo per ricordare che l'8 di maggio, mentre voi starete ascoltando Pandora, ma l'ascolterete nel podcast su YouTube,
certo, l'8 maggio
ci sarà l'ultimo appuntamento della rassegna di Speakeasy con uno spettacolo con un genere mai arrivato a Varese e pochissimo sviluppato in Italia, che è un genere muto con delle maschere che non parlano, quindi un gran teatro di figura mischiato al teatro di maschera, insomma è uno spettacolo di ricerca molto particolare di un genere appunto, come dicevo, che in Italia non viene sviluppato, quindi insomma occasione unica per Varese.
Quindi a questo punto l'8 maggio andate a vedere loro, il 9 maggio ascoltate il nostro podcast, ma noi comunque torniamo venerdì prossimo e per questa sera vi dobbiamo dare la buonanotte. perché siamo proprio in chiusura, sì. Chiusura.
Diamo buonanotte con un pezzo cattivissimo.
È la nostra chiusura.
Ma nessuno dorme.
Nessuno dorme, no, perché no. Siamo stati troppo interessanti. Sono tutti sveglissimi. Mi raccomando, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao, buonanotte.